Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Astorri e benvenuti nella rubrica Effetti Collaterali, un'altra puntata dedicata alla salute con i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Oggi parliamo di dermatologia, in particolare la dermatologia etnica, la fotodermatologia e la tricologia. Oggi andiamo a vedere alcuni nuovi aspetti di questa specializzazione, la dermatologia etnica e poi la fotodermatologia e la tricologia. Ce ne parla il professor Leonardo Celleno, direttore del Centro Ricerche Cosmetologiche dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma, Policlinico Gemelli. Professore, benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi.
Dunque, professore, questi paroloni. Iniziamo con la dermatologia etnica, di cosa si tratta?
Beh, è un dato di fatto, oggi tutte le popolazioni degli Stati europei sono composte anche da persone che vengono da fuori dell'Europa, molto spesso dall'Africa ma anche da altri territori, ognuno porta con sé la sua storia e chiaramente la sua pelle e quindi porta dei problemi che sono un po' differenti da quelli delle popolazioni normalmente residenti in Italia, sia per il colore della pelle che impone già ad esempio un trucco nel caso femminile un po' diverso, ma certe malattie soprattutto hanno delle espressioni diverse sulla pelle scura piuttosto che su una pelle chiara e al tempo stesso hanno delle necessità sociali, etniche appunto, che sono differenti e che vanno rispettate.
Noi parliamo di pelle ma anche di capelli?
Assolutamente sì, basta pensare ai capelli tipici della razza negroide che sono molto più ricci, sono molto più forti un pochino dei nostri, che invece tendono a quella via intermedia tra quella della razza nera e quella della razza gialla, che invece ha dei capelli estremamente lisci e che sono quindi differenti, che sopportano differentemente certe acconciature e certi trattamenti anche cosmetici.
E quali sono le malattie della pelle oppure dei capelli che sono arrivate in Italia attraverso gli extracomunitari?
Ma intanto molte malattie infettive che avevamo ormai quasi messo un po' in un cantuccio, che erano diventate se non rare un po' obsolete da noi, ma il migrante di prima generazione, di primo arrivo soprattutto, porta con sé tanti problemi sulla propria pelle e quindi dobbiamo riscoprirle anche noi dermatologi, anche perché leggere una pelle scura è un po' diverso da quello che facciamo quando siamo abituati a leggere una pelle bianca, quindi l'infiammazione si vede in maniera differente, alcuni segni di semeiotica dermatologica sono diversi e quindi abbiamo dovuto riscoprire un pochino queste malattie in soprattutto bambini, in giovani ma anche in adulti. Al tempo stesso chi viene da fuori l'Europa porta con sé una storia clinica pregressa, quindi molto spesso dobbiamo andare a ritroso nel tempo per cercare di stabilire che cos'ha questa persona. Faccio un esempio per tutti, ad esempio la tubercolosi cutanea, che da noi poteva essere un aspetto ormai davvero desueto, è endemica in alcune popolazioni del Maghreb e quindi dobbiamo riscoprire e porre attenzione all'eventuale possibilità di riscontro nei soggetti che vengono da questi territori.
Che manifestazione estetica ha?
La tubercolosi cutanea può avere molteplici manifestazioni, in genere si può presentare con, da noi sul soggetto bianco con un intenso rossore, una tumefazione che poi suppura ed adito alla fuoriuscita di un materiale, purulento, né il soggetto oscuro e meno evidente e che al tempo stesso può essere un po' trascurata, può essere un po' ignorata dal soggetto e questo chiaramente aggrava le condizioni. Ma poi accanto a questo, che è un esempio limite, ne esistono tantissime altre. Non dimentichiamo ad esempio l'acne. L'acne in un soggetto bianco ha le sue manifestazioni anche cicatriziali, ma non sono mai così evidenti, non danno quasi mai un esito cicatriziale così violento come nel soggetto di razza scura. Quindi anche nei giovani adolescenti che vengono da fuori Europa dobbiamo porre ancora più attenzione nel trattamento, nella terapia di una malattia apparentemente banale come l'acne giovanile, perché sappiamo che in queste persone può esitare con dei residui cicatriziali molto molto importanti che noi definiamo cheloidei.
La psoriasi, professor Celleno, che da noi diciamo è sotto controllo, è una malattia che colpisce più il mondo occidentale rispetto a quello africano oppure quello asiatico?
È molto difficile fare una statistica perché chiaramente un conto è quanto noi possiamo sapere delle nostre popolazioni in paesi moderni come quelli europei, e un conto è fare una statistica su popolazioni che nei loro territori non hanno un sistema sanitario così sviluppato come il nostro. Possiamo però dire che sicuramente la psoriasi colpisce anche la razza scura, forse un pochino meno la razza gialla.
Che cosa studia invece, professore, la fotodermatologia?
Beh, questo è un nuovo aspetto della dermatologia che negli ultimi anni si sta diffondendo sempre di più. La fotodermatologia indica tutte quelle patologie della pelle che sono causate dalla fotoesposizione alla luce solare. Ad esempio, noi abbiamo piccole e grandi malattie che possono andare dalle macchiette che residuano sul volto di una persona che abbia messo del profumo e poi si sia esposta al sole, a delle vere e proprie luciti idiopatiche, cioè malattie direttamente determinate dall'esposizione alla luce solare, come la lucite estiva benigna, la idrovacciniforme e molte altre ancora.
In sintesi, le macchie scure della pelle?
Ma anche le macchie scure della pelle, che sono esempi di dermatiti fototossiche. Che cosa succede? Che normalmente una persona mette su una regione fotoesposta un prodotto, ad esempio un prodotto anche cosmetico, e questa sostanza non è fatta per stare sotto la luce solare. Il sole, soprattutto la frazione ultravioletta di tipo A del sole, la modifica rendendola un agente irritante, tossico, diretto, che danneggia la pelle. Si sviluppa quindi un'infiammazione e dopo questa infiammazione residua una brutta macchia che sarà poi difficile togliere. Altre volte il meccanismo è più complesso, invece che un agente irritante, la sostanza che viene trasformata dalla luce diventa un vero e proprio allergene. Allora si svilupperà una fotoallergia. E lì il problema è ancora più grave, perché chiaramente la fotoallergia si può estendere in maniera maggiore della fototossicità, che è prettamente nel sito di applicazione locale. Ma ci sono anche altre malattie che sono non determinate ma aggravate dalla luce, che sono delle vere malattie cutanee autonome ma sistemiche, come il lupus eritematoso sistemico, che può essere aggravato dalla luce, come il lupus discoide, che può essere determinato e aggravato dalla luce, e molte altre ancora.
Ci sono anche dei medicinali che possono provocare lo stesso tipo di problema, poi alla luce e al sole.
Sì, sì. Molte sostanze assunte anche per via sistemica, per bocca o iniettate, giungono comunque alla superficie dell'organismo, cioè sotto la pelle e dentro la pelle. Qui ricevono questa radiazione e questa radiazione le modifica, dando origine a quelle reazioni a cui di fototossicità che dicevamo prima. Una cosa particolare è che le reazioni fotoallergiche possono svilupparsi solo con il contatto cutaneo, mentre queste altre reazioni, ad esempio, che possono venire fuori per l'uso perfino di un antiaritmico cardiaco, sono tutte reazioni di tipo fototossico. Ma forse questo interessa poco i nostri ascoltatori. Quello però che è molto importante ricordare è che molti farmaci possono determinare questo tipo di reazione. Ho fatto l'esempio prima della sostanza usata per combattere le aritmie cardiache, ma non dimentichiamo che la comunissima pillola anticoncezionale può essa stessa a determinare quell'aspetto che noi chiamiamo cloasma, che è una manifestazione che può succedere nella donna in gravidanza, ma che è mimata dall'assunzione del contraccettivo ricco di estrogeni e progestinici, che quindi ripete un po' le condizioni della gravidanza, e se la donna prende il sole può andare incontro a quella intensa pigmentazione scura, nerastra, che può interessare anche tutto il volto.
Quindi con la fotodermatologia si può ridurre l'incidenza dei tumori della pelle?
Assolutamente sì, la fotodermatologia studia quindi un po' tutte quelle sostanze che possono danneggiare la cute, ma soprattutto studia i mezzi diagnostici per mettere in evidenza questo fenomeno. Ad esempio, se una persona va al mare e viene fuori una irritazione della propria pelle, magari delle lesioni delle papule, delle bollicine molto fastidiose, e questa cosa non sa che cosa riferirla, con i fototest e i fotopatch test possiamo mettere in evidenza, riprodurre sperimentalmente in laboratorio quelle condizioni che determinano normalmente quella malattia. Per cui si usano dei simulatori solari che mandano sulla cute una quantità nota di un tipo noto di radiazione e verifichiamo sia il tipo di radiazione che può dar fastidio alla persona, ma anche con quali sostanze questa persona interagisce e determinano la malattia di cui soffre. Un'altra considerazione molto importante che vorrei ricordare per la sua pericolosità, soprattutto parlando di fotodermatologia, ma anche di dermatologia etnica, è lo sconsiderato uso delle sostanze schiarenti che si usano proprio per combattere le brutte macchie del volto, delle regioni fotoesposte che possono venire fuori dopo l'esposizione solare. Un esempio per tutti è il famosissimo Michael Jackson, che ha abusato di idrochinone, sostanza che ormai è vietata in tutta la comunità europea, proprio perché questa sostanza ha il potere di bloccare la sintesi della melanina e quindi di portare allo schiarimento delle macchie. Ma le popolazioni di pelle scura, che vogliono ad ogni costo, tante volte ingiustamente anche, divenire bianche, ne usano così tanta che la assorbono e dà origine a dei fenomeni tossici sia a livello sistemico, ma anche a delle dermatiti granulomatose che sono poi molto difficili da combattere. Quindi molta attenzione deve essere fatta se si vuole togliere una macchia dal viso, il prodotto deve essere consigliato dal medico, non si deve ricorrere a prodotti che non sono sicuri, comprati magari sulla solita bancarella del mercatino che costa forse un po' di meno ma che non ci permette di identificare il prodotto e di dare garanzie.
E la laser terapia?
Il laser è uno dei tanti strumenti che ha a disposizione il dermatologo proprio per combattere questi inestetismi. Il laser però va riservato a certi tipi di macchie che siano abbastanza circoscritte, abbastanza importanti, spesse e che non possono essere trattate con gli altri mezzi, quindi prodotti cosmetici schiarenti, che se sono sicuri vanno sempre impiegati per aiutare a risolvere il problema, e soprattutto i peeling. Il peeling è una procedura molto più semplice che mette a contatto con la pelle del soggetto delle sostanze chimiche che servono a mandar via i primi strati della pelle, portando via dall'epidermide quell'accumulo di sostanze, quell'accumulo di pigmento che dà origine alle macchie. Il peeling non dà un effetto invasivo, così come il laser, e può essere ripetuto nel tempo molto gradualmente, riuscendo così poi a non infastidire la persona che si sottopone al trattamento. È bene ricordare, perché molte persone vengono da noi credendo che il laser sia una specie di bacchetta magica che toglie tutti i problemi senza far male, senza dar fastidio, che invece non è così. Il laser in sé per sé è uno strumento fatto per bruciare soltanto in un punto, diffondendo molto poco il calore, l'energia termica, ma il laser porta via strati e strati di pelle, dando a volte delle infiammazioni che poi sono difficili da mandar via in breve tempo e quindi richiede dei tempi di guarigione piuttosto lunghi.
Ma è una terapia definitiva?
Sì, può essere considerata ormai il trattamento delle macchie fatto dal dermatologo una terapia definitiva, a patto che il soggetto però utilizzi poi adeguatamente fotoprotezione, quindi prodotti antisolari, e soprattutto acquisisca quella mentalità di non andare a prendere il sole, cioè di non ridurre le proprie vacanze soltanto a una selvaggia fotoesposizione continuativa di ore e ore sotto il sole. Quello non fa assolutamente bene. Va ricordato che alle nostre latitudini d'estate, dopo aver preso mezz'ora di sole, abbiamo assorbito tutto quel bene che il sole può fare al nostro organismo. Tutto il sole che prenderemo di più non servirà a farci bene, ma probabilmente, anzi sicuramente, farà più problemi che benefici. Quindi chi ha delle macchie, chi soffre delle macchie, soprattutto le donne in gravidanza, soprattutto quelle donne che utilizzano l'anticoncezionale, farebbero bene a prendere molto poco sole, sempre con un buon prodotto fotoprotettore, e se soffrono di macchie e si sottopongono al trattamento, poi dopo devono evitare di prendere troppo sole ed usare sempre una valida fotoprotezione.
Quindi si può coniugare il piacere di prendere il sole e la salute della nostra pelle?
Assolutamente sì, il sole non va demonizzato, un po' di sole fa bene anche alla nostra pelle. Ricordiamo che la sintesi di vitamina D, quella vitamina che serve al metabolismo del calcio nelle ossa e quindi a combattere l'osteoporosi, avviene nella nostra cute per azione dell'ultravioletto solare. Quindi un po' di sole lo dobbiamo assolutamente prendere, un pochino di più lo possono prendere i bambini e gli anziani, soprattutto loro che soffrono di tanti problemi delle ossa.
È bene fare una visita di controllo ogni quanto?
Ma noi dermatologi cerchiamo di indurre le persone a sottoporsi a una visita di controllo almeno una volta l'anno. Ogni anno, il 5 maggio, esiste questa giornata nazionale che si chiama Skin Cancer Day, in cui apriamo i nostri ambulatori universitari, ospedalieri, privati, a una visita gratuita di prevenzione delle malattie e dei tumori cutanei. Dobbiamo ricordare appunto che il sole è il principale artefice dei tumori cutanei, anche di tumori molto gravi come il melanoma. Quindi bisogna un po' prendere quell'abitudine di andare dal dermatologo almeno una volta l'anno, così come si va ad esempio dall'odontoiatra, dal dentista, almeno una volta l'anno per vedere se è tutto a posto.
Professor Celleno, andiamo a vedere un nuovo aspetto, un altro nuovo aspetto della dermatologia. La tricologia cos'è?
Ecco, tricologia chiaramente significa la parte della dermatologia che si occupa dei capelli. Dobbiamo chiarire subito che non esiste una specialità medica di tricologia e quindi il cosiddetto tricologo in realtà
è il dermatologo.
È il dermatologo, e chi non è medico e fa tricologia in realtà fa un abuso della professione medica. Quindi se abbiamo problemi di capelli dobbiamo andare dal dermatologo, anche perché sì, è vero, esiste la calvizie, esiste la caduta dei capelli dell'uomo tradizionalmente che va verso la calvizie, ma le malattie dei capelli sono in realtà molte, non esiste soltanto la calvizie o alopecia androgenetica. Esistono molte altre malattie e alcune di queste sono un po' più diffuse che in passato, come ad esempio la alopecia areata, che è quella forma di malattia a volte facilmente riconoscibile perché produce delle chiazze completamente vuote, prive di capelli, con la pelle molto liscia, al cuoio capelluto, ma che può portare anche alla caduta dei peli e dei capelli su tutto il cuoio capelluto e perfino di tutti i peli del corpo.
E questo colpisce sia le donne che gli uomini?
Sì, forse c'è una leggera prevalenza nel sesso femminile, addirittura è una malattia che però va curata e curata bene perché può accompagnarsi con altre patologie che invece non sono così evidenti come le malattie della tiroide o come determinate forme di atopia, cioè di eczema costituzionale anche dell'adulto, ma soprattutto è importante perché colpisce molto spesso i bambini. È una malattia a carattere autoimmune, cioè l'organismo reagisce un po' contro una sua componente, i capelli, identificandoli un po' come non self, non propri. Ma quello che è particolare di questa forma è che molto spesso a scatenarla è un trauma psicologico ed è questo il motivo per cui oggi la troviamo un po' troppo diffusa nel bambino e nell'adolescente. Un lutto, un problema familiare, un incidente possono molto spesso determinare l'innescarsi in soggetti predisposti geneticamente di questa malattia che di per sé non è pericolosa perché porta soltanto a un danno della peluria, della capigliatura, ma sicuramente in un bambino, in un adolescente è molto impattante da un punto di vista psicologico perché privo di capelli o con pochi capelli o con molte chiazze prive di capelli, chiaramente il bambino e l'adolescente sviluppano molte difficoltà nella vita di relazione con gli altri e quindi questo porterà delle serie conseguenze nella loro vita evolutiva.
La tricologia ha un'applicazione anche in campo legale?
Diciamo che la tricologia è qualcosa di estremamente vasto in fondo, perché intanto dobbiamo capire che i capelli sono degli organuli che hanno una complessità biologica davvero considerevole. Non dobbiamo pensare ai capelli o ai peli come dei semplici fili di qualcosa di inerte che esce dalla nostra pelle. Ogni piccolo capello, ogni piccolo pelo è contenuto in un organulo, appunto il follicolo pilosebaceo, che ha una complessità davvero notevole. Pensiamo che ad esempio lo stesso follicolo, le stesse ghiandole sebacee sono in grado di sintetizzare gli ormoni androgeni ed estrogeni che possono servire ai capelli. La crescita di un pelo è un fenomeno estremamente complesso, e così chiaramente anche del capello, perché poi peli e capelli sono in realtà la stessa cosa e le differenze sono dovute alle zone che queste appendici epidermiche occupano. Ora, la tricologia in campo legale ha la sua applicazione anche perché questo organulo, che rappresenta poi il tessuto che cresce più in fretta di tutto l'organismo, pensiamo che normalmente un capello può crescere anche di circa 0,30 mm al giorno, che è notevole da un punto di vista biologico, tende ad accumulare in questo tessuto a rapida crescita molti metaboliti. E da qui sono venute fuori quelle leggende metropolitane, chiamiamole così, per cui era importante fare il mineralogramma per capire se il capello era danneggiato, c'era qualche problema. E in realtà no, questo non ha nessun valore da un punto di vista medico, da un punto di vista terapeutico. Un dermatologo non ha quasi mai bisogno di fare un esame dei capelli perché la diagnosi è prettamente clinica, tranne in qualche raro caso in cui è utile fare o una biopsia del cuoio capelluto o un tricogramma, ma sono casi rari e devono essere scelti con cura dal dermatologo. In campo prettamente legale, però, questo mineralogramma ci può permettere di evidenziare tracce di sostanze come veleni o come droghe che oggi purtroppo sono largamente diffuse.
Ma ogni individuo ha un capello diverso dall'altro, come le impronte digitali?
Da un punto di vista morfologico no, non è possibile stabilire se una persona ha un capello diverso da quello di tutti quanti gli altri. Quello che sappiamo è chiaramente che anche nei capelli sono presenti tutte quelle cellule che ci permettono ad esempio di fare l'analisi del DNA. Allora, molte volte, anche ora una volta in campo legale, tra mineralogramma ed analisi del DNA, trovando anche pochi capelli, è possibile risalire all'individuo.
Professor Celleno, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro, grazie molte per tutte le informazioni che ci ha dato.
Grazie a voi, a presto.
Era il dottor Leonardo Celleno, direttore del Centro Ricerche Cosmetologiche del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.